RAI, Radio 3.
Tre colori. 150 storie della storia d'Italia. Pier Giorgio Odifreddi racconta I ragazzi di Via Panisperna.
Via Panisperna è una via di Roma che qualcuno di voi avrà percorso, qualcun altro l'avrà sentita nominare, e però il motivo per cui ne parliamo in queste nostre celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia è perché in un periodo storico, cioè negli anni 30, questa via divenne il centro della ricerca della fisica teorica italiana e non soltanto, addirittura mondiale. Perché in questa via Panisperna c'era il laboratorio di Enrico Fermi, un laboratorio che attrasse da tutto il mondo, ma soprattutto dall'Italia, le migliori menti, i migliori giovani che c'erano in circolazione. All'epoca Fermi non era più giovanissimo, ma comunque non era molto più vecchio di coloro che poi lavorarono con lui, ed ecco che intorno a questo laboratorio si formò per l'appunto una specie di congregazione, di seminario di cervelli che cambiò in realtà poi la storia della fisica. Io non ho conosciuto naturalmente Fermi, ma ho conosciuto persone che l'hanno conosciuto, quindi una specie di conoscenza di secondo grado. E ricordo che qualche anno fa intervistai un premio Nobel che si chiama Hans Bethe, un tedesco che poi prese il premio Nobel dopo la guerra, negli anni 50, per i suoi studi sulle reazioni che avvengono all'interno delle stelle e in particolare all'interno del Sole. Bethe scoprì per l'appunto il funzionamento di queste stelle, e poi di lì tra l'altro derivò poi quell'espressione che molti avranno sentito, il fatto che noi siamo figli delle stelle, perché tutti gli elementi di cui siamo composti sono in realtà stati originati da queste fucine che sono per l'appunto le stelle. Ma dicevo, Bethe, che all'epoca era anche lui uno di questi giovani che furono attratti dalla fama di Fermi, venne in Italia e mi raccontava anche del fatto che in realtà ci fu un po' di serendipità nella più famosa scoperta che Fermi fece negli anni 30. La serendipità sta nel fatto che in Italia c'è ovviamente Carrara, che fornisce a tutto il nostro paese i marmi, in particolare i marmi forniti da questa cava così famosa, a parte quelli naturalmente poi usati dagli scultori, finirono anche sui tavoli degli esperimenti. Bethe mi diceva che in realtà se Fermi avesse fatto poi degli esperimenti invece che su tavoli di marmo e su tavoli di legno, beh, i risultati sarebbero stati diversi, perché il legno ha molto idrogeno dentro e avrebbe rallentato i neutroni con cui Fermi stava facendo i suoi esperimenti. L'esperimento più famoso che poi Fermi fece lo fece poi non più a Via Panisperna, ma a Chicago, nei sotterranei dell'università, quando costruì poi la prima pila atomica, ma quello fu qualche anno dopo. Cosa successe in questi anni 30 in Via Panisperna? Beh, anzitutto, come abbiamo detto, c'era questo caposcuola che era Enrico Fermi. E Fermi, tra l'altro, credo che sia oggi forse lo scienziato italiano più famoso dopo Galileo, ma Galileo naturalmente risale ormai a 4 secoli, e tra gli scienziati moderni forse soltanto Guglielmo Marconi può contendere la palma della fama e del successo a Enrico Fermi. Fermi era chiamato addirittura il Papa dai suoi studenti e dai suoi collaboratori, in parte perché aveva per l'appunto la capacità di comandare come se fosse stato un pontefice, e in parte perché il suo pensiero era un pensiero non dogmatico, perché nella scienza ovviamente non ci sono dogmi, ci sono soltanto pensieri aperti che si mettono in discussione uno con l'altro, ma perché raramente sbagliava. Era un po' dotato di quella dote di infallibilità che i papi si arrogano naturalmente per decreto, e che invece lui aveva semplicemente conquistato nel caso della fisica.
Come preside vi dovrei denunciare, come ministro vi dovrei espellere, ma come scienziato vi dico bravi.
Siete sprecati per ingegneria. Per voi ci vuole una facoltà apposta.
Fisica atomica.
Studierete con l'unica persona in grado di uccidere Marconi.
E io gli faccio, e chi sarebbe questo assassino? E lui, il più giovane genio italiano, Enrico Fermi, e di cervelli come il suo ne nascono un paio ogni secolo.
Guarda, non di guarda, più. Appena ci vede ci stringe la mano e ci dà questo esercizio.
Difficilissimo. Solo tu potresti risolverlo.
È una delle sue equazioni. Se lo risolviamo saremo i suoi primi tre allievi.
E non è la solita roba di elettrotecnica. Serve a capire l'atomo.
Fermi se ne andò poi dall'Italia nel 1938, dopo la proclamazione delle leggi razziali. Fermi non era ebreo, però aveva una moglie ebrea, e quindi quando il momento arrivò delle leggi razziali, naturalmente capì che forse per la sua famiglia, se non per lui in particolare, per se stesso in particolare, i tempi non erano più favorevoli. E quindi lo fece questa emigrazione, prese questa decisione di emigrare in una maniera non particolarmente coraggiosa, non particolarmente politica, cioè non fece nessuna dichiarazione di distacco dal regime, un regime che, possiamo dire, tra parentesi, aveva in qualche modo sfruttato e coccolato. Gli piacevano, per esempio, e questo me lo raccontava per l'appunto Bete, i vantaggi che derivavano dall'essere membro di quella che era l'esclusivissima Accademia d'Italia. Gli piaceva essere chiamato Eccellenza, che era il titolo che gli competeva, e si metteva la feluca, per esempio, nelle adunanze, nelle riunioni ufficiali. Quindi non era un oppositore del regime, ma non nel senso che fosse invece un collaboratore o un collaborazionista. Semplicemente Fermi era uno scienziato, che si interessava di scienza, non badava ad altre cose, non badava molto alla politica, non badava nemmeno alla filosofia, benché per esempio la meccanica quantistica negli anni 30 avesse sollevato enormi problemi filosofici che furono affrontati da altri scienziati forse più sensibili di lui a questi aspetti, per esempio in particolare Heisenberg, che aveva di fronte a sé tre carriere, perché queste persone poi di cui parliamo sono persone fuori dal comune naturalmente, e Heisenberg fino all'età di 20-22 anni non sapeva bene cosa avrebbe fatto nella vita, cioè se lo scienziato, il fisico, se il filosofo, perché anche in quella materia era eccezionalmente dotato, o se il pianista, perché era un bravissimo pianista. Così va la vita per qualcuno di noi naturalmente. Ma chiuse tutte queste parentesi, diceva appunto Fermi, non era interessato alla politica, non era interessato alla filosofia, era interessato alla scienza, e nella scienza naturalmente lasciò la sua impronta più indelebile. Quindi quando nel 1938 gli venne assegnato il premio Nobel per la fisica, Fermi si preparò ad andare a Stoccolma a riceverlo, partì con la famiglia e prese la decisione che non sarebbe più tornato. Infatti emigrò, se ne andò negli Stati Uniti, arrivò all'Università di Chicago e nei sotterranei di questa università fece poi il suo esperimento più famoso, che condusse alla costruzione della pila atomica e che aprì poi le vie naturalmente a quella che oggi viene chiamata l'era nucleare.
Buongiorno professore.
Buongiorno professore.
Buongiorno.
Ma che succede?
Sono i ragazzi, lavorano.
Abbiamo vinto la prima battaglia. Colpo su colpo sono stati bombardati e sconfitti i nuclei di una sessantina di elementi chimici, e da ben 41 abbiamo ottenuto sostanze radioattive.
Vedete, l'obiettivo del professor Fermi è di produrre artificialmente sostanze radioattive.
Laggiù vengono bombardati atomi non radioattivi, poi vengono trasportati subito in un altro laboratorio dove un contatore Geiger ci dice se si è prodotta o no radioattività.
Ma perché correre?
La radioattività artificiale spesso dura solo pochi secondi.
Ma allora non serve a niente.
Se con un fiammifero posso accendere un filo di paglia, allo stesso modo posso anche incendiare una foresta. Quello che conta è il metodo, il principio sperimentale.
Chiarissimo.
Ma lasciamo stare i discorsi scientifici. A dire la verità, ci capisco poco anch'io quando parla Sua Eccellenza.
Sarei orgoglioso di stringere la mano al professor Fermi. Dov'è?
Era lui. Ci è sfuggito per un pelo.
Via Panisperna, stiamo raccontando ciò che succedeva in questa via di Roma nel laboratorio di Enrico Fermi, e stiamo cercando anche un po' di avvicinarci alla mentalità, alla personalità di questo grande scienziato e a tutta quella costellazione di altre menti che giravano intorno a lui. Fermi oggi naturalmente è diventato un simbolo della nostra scienza, un simbolo anche dell'era nucleare, perché sono state proprio le sue ricerche negli anni 30, in particolare poi la costruzione della prima pila atomica, che aprirono l'era dell'energia nucleare, era che in quell'epoca fu naturalmente indirizzata verso la costruzione di armamenti, perché erano tempi bui, c'era la guerra ovviamente che iniziò nel 1939, si temeva che i tedeschi avrebbero costruito anch'essi la bomba atomica, e quindi gli scienziati mondiali, praticamente tutti coloro che già lavoravano negli Stati Uniti, ma molti altri, tra cui Fermi per esempio, che arrivarono dall'Europa scappando in parte al regime fascista fascista nel caso di Fermi e al regime nazista nel caso di molti altri come Bethe che ho citato poco fa, si radunarono poi tutti a Los Alamos per costruire questa bomba atomica. Fermi fu uno dei grandi protagonisti di questa avventura che noi oggi consideriamo più che altro tecnologica, la costruzione per l'appunto di un armamento terribile, ma che gli scienziati, io ho potuto parlare con molti di coloro che hanno lavorato per l'appunto a Los Alamos, consideravano invece un'avventura intellettuale. Certo, sapevano benissimo che queste ricerche erano indirizzate alla costruzione della bomba, sapevano benissimo che gli Stati Uniti mettevano capitali e finanziamenti enormi perché avevano l'interesse a costruire questi armamenti, ma loro sapevano anche che era un periodo fuori del comune, in seguito molto difficilmente si sarebbero riusciti a radunare finanziamenti così ingenti, e quindi sfruttarono questa opportunità per portare avanti anche la conoscenza, soprattutto di quello che è il mondo microscopico.
Professor Segre, come siete stati arruolati per Los Alamos? Lei faceva parte di quella compagnia.
Tutto il progetto della pila atomica e poi della bomba inizialmente è stato fatto partire, se non completamente, ma in larga parte, da immigranti.
Lei è stato preso, con lei Fermi, chi c'era ancora? Oppenheimer,
dunque,
naturalmente.
Oppenheimer era il direttore. Prima che Los Alamos esistesse, gli italiani c'ero solo io, credo. Però fu fatto, subito dopo creato questo laboratorio, una specie di conferenza di una ventina, trentina di persone per discutere cosa si sarebbe potuto e dovuto fare, quali mezzi occorrevano, qual era il tempo per fare un programma per questo laboratorio. E a questa conferenza c'ero io, c'era Fermi, gli italiani, c'ero io, c'era Fermi e c'era Bruno Rossi, mi pare, quasi certo.
Fermi che parte aveva nel progetto?
Quello che lui faceva soprattutto era una specie di consulente generale, quando c'era qualche pasticcio grosso che nessuno sapeva dove mettere le mani, allora andava a Fermi, beh, come si fa a staffare?
A Los Alamos e intorno a Fermi, ma non soltanto, intorno a personaggi che poi sono diventati famosi e simboli di quell'epoca, da Oppenheimer a von Neumann, a Bethe stesso, a Feynman, eccetera. Intorno, dicevo, a tutte queste persone si creò un ambiente particolare. Fermi viene ricordato come una persona anche molto spiritosa, molto divertente, gran camminatore, si andava in montagna insieme a lui parlando sempre di fisica. Si racconta per esempio che una volta lui fece una domanda che diede da pensare parecchio ai suoi colleghi, perché si parlava della vita extraterrestre. Vedete come gli scienziati non sono legati, sono coi piedi per terra naturalmente, ma con la mente viaggiano per l'universo, e si chiedevano se non era possibile che ci fosse qualche civiltà sperduta nell'universo. E Fermi fece una famosa domanda e dice: se ci sono gli extraterrestri, come mai non sono ancora arrivati da noi? Perché effettivamente, no, uno può immaginare che, avendo avuto tutto questo tempo per svilupparsi, le civiltà extraterrestri, no, avrebbero prima o poi dovuto dare un segno, battere un colpo. E qualcuno gli rispose: ma certo che sono arrivati, si chiamano ungheresi. Ora è un po' difficile capire questa battuta oggi, ma coloro che stavano a Los Alamos invece capivano benissimo che cosa significava, perché a Los Alamos c'erano personaggi come John von Neumann, per esempio, che ho appena citato, o Edward Teller, che poi addirittura diedero lo spunto al regista Stanley Kubrick per il suo famoso film Il Dottor Stranamore, che, come ricorderete, no, aveva imparato a non preoccuparsi e ad amare la bomba. Ma questi naturalmente sono fatti secondari, sono semplicemente aneddoti intorno al personaggio di Fermi. Eravamo partiti da Via Panisperna. Cosa successe in quegli anni? Beh, successe che intorno a Fermi si aggregarono moltissime menti, una delle quali è questo Bethe che ho citato prima, che prese poi anche lui il premio Nobel. Ma quali erano gli italiani che poi divennero noti addirittura come i ragazzi di Via Panisperna? Beh, erano sei, erano un sestetto di cui adesso dico i nomi. Ovviamente c'era il Papa, cioè Enrico Fermi, c'era Emilio Segre, Ettore Majorana, Franco Rasetti, Edoardo Amaldi e Bruno Pontecorvo. Alcuni di questi nomi sono ovviamente noti al grande pubblico. Io credo che forse il più noto di tutti, dopo Fermi, è probabilmente Ettore Majorana. Noto forse, no, anzi sicuramente, non tanto per le sue scoperte scientifiche, anche perché sarebbe difficile, credo, per qualcuno identificare, che non sia del campo, identificare che cosa fece Majorana, ma per la sua vicenda umana. Majorana, come sappiamo, salì su una nave un giorno e su un traghetto e non arrivò mai dall'altra parte, scomparve in maniera completamente misteriosa, e su questa sua scomparsa sono state fatte illazioni di ogni genere. Ricorderete un libretto molto gustoso, La scomparsa di Majorana, che Sciascia scrisse molti anni fa, ormai alcuni decenni fa, in cui si cerca di capire che cosa c'era dietro a questa scomparsa. Fu un incidente, cadde semplicemente in mare e annegò, oppure fu una fuga dettata però allora da che cosa? Da problemi personali, da problemi politici, da problemi etici. Qualcuno sostiene, Majorana, che era, si dice, lo studente, il collaboratore di Fermi più dotato, forse aveva capito che cosa terribile stavano facendo i fisici con le loro ricerche sull'energia atomica, perché aveva già intuito, questo negli anni 30, molto prima che poi si arrivasse appunto allo Salamos per la costruzione della bomba, che queste ricerche avrebbero potuto portare a questo momento buio della storia della scienza, cioè alla costruzione di quest'arma letale. Alcuni pensano invece che ci fosse semplicemente un problema caratteriale, Majorana voleva scomparire dalla scena, e qualcuno sostiene addirittura che sia stato visto una volta in convento, altre volte da qualche altra parte. Recentemente, proprio alcune settimane fa, è arrivata la notizia, c'è una fotografia che sembra che raffiguri Majorana, e che Majorana si sia rifugiato niente meno che nella Germania nazista, cioè che, lungi dall'avere invece ideali etici, avesse in realtà voluto andare a collaborare con i nazisti. Non si capisce bene per quale motivo avrebbe dovuto scappare, visto che la cosa all'epoca si poteva fare in maniera aperta, alla luce del sole. Ma ecco che cominciamo a scoprire questi segreti, diciamo così, no? Queste strane vicende umane intorno a Via Panisperna e intorno al gruppo di Fermi.
I risultati di queste ricerche saranno messi a disposizione di tutti. Per esempio, gli isotopi radioattivi prodotti in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Canada e altrove, vengono usati oggi in tutto il mondo, negli ospedali, nell'industria, in agricoltura, nei luoghi più disparati come la Finlandia o la Nuova Zelanda. Lo sviluppo degli impianti di energia atomica sta diventando realtà in un numero sempre maggiore di paesi. Le consegne di isotopi aumentano di giorno in giorno. Solo da Oak Ridge, negli Stati Uniti, per esempio, le spedizioni di isotope sono saltate da 1900 nel 1947 a più di 11.000 nel 1953. L'era atomica ha solo 12 anni di età e noi siamo soltanto all'inizio. Siamo appena alla soglia dei benefici che ci verranno dall'opera di centinaia di migliaia tra scienziati e lavoratori nel campo atomico.
Un altro dei collaboratori di Fermi, che si chiamava Bruno Pontecorvo, un cognome che molti conosceranno perché suo fratello è Gillo Pontecorvo, il famoso regista della battaglia di Algeri, per esempio. Bruno Pontecorvo sicuramente fece il contrario di quello che si dice abbia potuto fare Majorana, cioè scappò, ma questa volta in Unione Sovietica, dall'altra parte. Se ne andò e fu uno dei pochi a fare questa fuga in quella direzione, perché in genere in quegli anni, e poi anche dopo la guerra naturalmente, no, si scappava dalla Unione Sovietica o dai paesi satelliti per venire in Occidente, e Pontecorvo invece fece la fuga, diciamo così, nella direzione contraria. Questo credo che gli costò abbastanza caro, perché le sue ricerche sui neutrini in realtà poi arrivarono al premio Nobel, ma non per lui, perché in realtà si pensa che questa fuga in Unione Sovietica l'abbia poi penalizzato. Ed ecco allora che abbiamo scoperto già altri due personaggi che giravano intorno a Fermi in via Panisperna, cioè Majorana e Pontecorvo, ma ce n'erano ancora altri. Uno di questi, Emilio Segré, arrivò anche lui al premio Nobel addirittura. Poi negli anni 50 fu colui che scoprì l'antiprotone, cioè riuscì a costruire un nucleo di antimateria. L'antimateria è naturalmente una delle parole che più affascinano coloro che sentono semplicemente alcune delle espressioni scientifiche. Si pensa che sia chissà che stranezza, ma è semplicemente un tipo di materia, si chiama antimateria. antimateria, perché ha qualche proprietà contraria a quella della materia solita che è in maggioranza nell'universo che noi conosciamo. Per esempio l'antielettrone e quello che si chiama positrone fu scoperto negli anni 30 da un signore che si chiamava Dirac, che poi prese anche lui il premio Nobel per questa scoperta. Segret portò avanti questa ricerca e invece di trovare l'antiparticella dell'elettrone scoprì l'antiparticella del protone e del neutrone, cioè l'antinucleo. E più recentemente invece, questo di nuovo è una notizia di poche settimane fa, è stato sintetizzato, diciamo così, in laboratorio finalmente un antiatomo completo di nucleo questa volta e di positroni che girano intorno ad esso. Quindi Fermi non era l'unico che in via Panisperna arrivò poi al premio Nobel. Abbiamo già sentito prima di Hans Bethe, che però non era uno dei ragazzi di via Panisperna, ma uno dei dottorandi che arrivò dalla Germania per studiare con Fermi. Altri due nomi piuttosto famosi, poi perlomeno nell'ambito della scienza, sono Edoardo Amaldi, che fa parte di una famiglia titolatissima di fisici, e Franco Rasetti. Rasetti è un altro personaggio molto interessante, era anche lui un dotatissimo fisico, e questo a sottolineare quanto poi probabilmente nell'animo e nell'etica, diciamo così, degli scienziati l'energia atomica abbia provocato degli strappi, diciamo così. Rasetti decise semplicemente di non andare a lavorare a Los Alamos, emigrò in Canada, anche lui verso la fine del fascismo, ma non volle collaborare insieme agli altri fisici, a partire ovviamente da Enrico Fermi e da molti altri che abbiamo citato, Oppenheimer, Teller, Bethe e così via. Non volle collaborare alla costruzione della bomba atomica. Evidentemente alcuni fisici trovavano troppo pesante questo carico sulle loro spalle di lavorare sì a fini scientifici, ma di produrre però qualche cosa che poi alla fine sarebbe stato usato ovviamente contro l'uomo. Anche gli scienziati nazisti, alcuni dicono di non aver voluto costruire la bomba atomica. Heisenberg, dopo la guerra, rivendicò a sé il merito per non aver costruito la bomba atomica nella Germania nazista. Ebbene, Rasetti da questo punto di vista è diventato poi un simbolo dello scienziato etico, di colui che pensa anche a quali sono le conseguenze del suo lavoro di ricerca, e se pensa o vede o intravede che queste conseguenze possono andare in direzioni che lo scienziato non approva, piuttosto decide di lasciarle e di dedicarsi ad altro. Rasetti divenne un famoso biologo, tra l'altro, passò addirittura appunto non soltanto a un'altra parte della fisica, ma addirittura a un'altra parte della scienza completamente. Morì molto vecchio, aveva più di 100 anni quando morì, ed era appunto l'ultimo di coloro che abbiamo citato che facevano parte dei ragazzi di via Panisperna. Allora, ancora una volta, prima di abbandonare questo argomento, di salutarci, ricordiamo questo momento glorioso poi della scienza italiana, un momento in cui a Roma c'era una fucina di cervelli, c'era anzitutto una testa brillante che addirittura veniva chiamato il Papa, che era Enrico Fermi, il nostro scienziato più famoso, forse dopo Galileo e insieme a Marconi. C'erano Emilio Segret, anche lui premio Nobel per la fisica, Ettore Majorana, scomparso misteriosamente, Franco Rasetti, che fece il gran rifiuto e decise di non lavorare più alla fisica nucleare e di dedicarsi a ricerche biologiche pur di non collaborare alla costruzione degli armamenti. Enrico Amaldi è uno del capostipite, o uno dei grandi fisici della sua famiglia, perché anche suo figlio, tra l'altro, è un grande fisico, tuttora vivente. E Bruno Pontecorvo, invece, che fece anche lui un gran rifiuto, però un rifiuto strano, singolare, cioè una fuga in Unione Sovietica invece che in Occidente. Ecco, questo è ciò che negli anni 30, sotto il fascismo, tra l'altro, la fisica e più in generale la scienza italiana riuscirono a produrre. Bisogna ricordarli, io credo, perché spesso noi ci denigriamo, la nostra natura di italiani viene considerata quella di eroi, naviganti, poeti, eccetera, ma non quella degli scienziati. Beh, faremmo bene a ricordare che fin dagli inizi della scienza, nel 1600 e ad arrivare fino ad oggi, l'Italia ha dato un suo enorme contributo alla fisica e più in generale alla scienza, biologia e medicina e così via, e questo è qualcosa di cui dobbiamo andare fieri e di cui gloriarci.
Tutto sto complesso di armamenti, io non distingo quelle, intanto non sono atomiche ma sono nucleari, ma insomma quelle nucleari, quelle neutroni, quella idrogeno, insomma, metta insieme tutta sta baracca, vero? è brutta roba. È roba che se si spara si finisce male di sicuro, ma senza nessun dubbio.
Le comuni apparenze scompaiono con l'esaurirsi di tutti i fenomeni. Tutto è illusorio, privo di sostanza, tutto è vacuità. E siamo qui, ancora vivi, di nuovo qui, da tempo immemorabile. Qui non si impara niente, sempre gli stessi errori, inevitabilmente gli stessi orrori. Sempre, come sempre, però in una stanza vuota la luce si unisce allo spazio, sono una cosa sola, inseparabili. La luce si unisce allo spazio in una cosa sola. Io sono io, chi sono? La luce si unisce allo spazio, sono una cosa sola, indivisibili.
Pier Giorgio Di Freddi ha raccontato I ragazzi di Via Panisperna con spezzoni tratti dal film I ragazzi di Via Panisperna, diretto da Gianni Amelio nel 1988, brani dall'intervista al premio Nobel Emilio Segrè, tratti da Questo secolo, 1943 e dintorni, di Enzo Biagi del 1983, e un frammento tratto dal discorso di Enrico Fermi sul nucleare del 1954, e con la canzone Io chi sono, scritta da Franco Battiato e Mario Sgalambro nel 2007. A cura di Federica Barozzi, con Lorenzo Pavolini, Mariangela Spitella e Daria Corrias. trecolori@rai.it. Per scaricare il programma, radio3pod.rai.it.